Buongiorno a tutti, mi chiamo Di Manuel Raffaele e voglio presentarvi questo studio che ho condotto con una collega che è qui presente, Valentina Di Silvio, dal titolo La somministrazione difficile in pronto soccorso, analgesia intranasale come alternativa all'endovenosa. Il dolore di tipo traumatico e non è una delle cause maggiori di accesso in pronto soccorso, è noto ormai come esso interagisca con la nostra vita, andando ad alterare tutte quelle attività di tipo fisico e psichico, inducendo paura, agitazione psicomotoria, ansia, a volte modifiche del sistema nervoso autonomo, associando anche nausea e vomito, andando ad aumentare il disagio della paziente. Un sintomo tanto importante dal 2011 è stato iniziato a considerare da alcuni autori anche della Joint Commission come il quinto parametro vitale. È importante che esso venga valutato in pronto soccorso fin dal triage utilizzando delle scale di misurazione che tutti conosciamo come la NRS, la VRS, la FESIS, PINAD e la FLAC. Una valutazione giusta è alla base di un trattamento appropriato, efficace e che deve essere garantito nel minor tempo possibile. Ciò sia per motivi clinici ma anche per motivi etici. Ricordo anche il codice deontologico, articolo 34, l'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l'assistito riceva tutti i trattamenti necessari. Tuttavia, in alcune situazioni di emergenza-urgenza, sappiamo che per alcuni pazienti che riferiscono dolore di tipo severo, non si riesce a garantire una terapia antalgica in tempi dovuti. Pensiamo a un politrauma che indossa un abbigliamento molto attillato come motociclisti, oppure sportivi che praticano alcuni tipi di sport estremi, pazienti in agitazione psicomotoria, infanti, grandi ustionati oppure obesi. Dicevo che non si riesce a volte a garantire una terapia antalgica in tempi dovuti per difficoltà oppure anche per impossibilità nel reperire un accesso venoso, pensando che questa sia la via di somministrazione più appropriata. L'obiettivo, questa riflessione comunque mi ha suscitato degli spunti per pormi questo obiettivo nello studio, cioè quello di valutare se la somministrazione di analgesici per via intranasale apporti davvero gli stessi benefici della somministrazione endovenosa. La revisione della letteratura è stata condotta utilizzando dei motori di ricerca di banche scientifiche come Trip Database e PubMed per indagare la realtà italiana, anche l'associazione AniArti oppure la rivista Pain Nursing Magazine, arruolando 7 articoli scientifici e 3 linee guida. Per quanto riguarda le vie di somministrazione, la superficie d'assorbimento della mucosa intranasale è di circa 180 cm quadrati e ha un'alta capacità di assorbire il farmaco. Questo è dovuto da due sue proprie caratteristiche. La prima è quella dell'importante vascolarizzazione del tessuto, che per unità di tessuto è nettamente maggiore a quella epatica e cerebrale. La seconda è della sua caratteristica di umidificare e riscaldare l'aria in ispirazione e di trattenere a sé calore e umidità durante l'espirazione. I farmaci da dover somministrare devono essere dei farmaci biocompatibili, ovvero che hanno un'alta concentrazione di principio attivo per unità di volume. È preferibile utilizzare dei farmaci ad azione centrale perché il rapido assorbimento che garantisce la mucosa intranasale con il trasporto del farmaco per via sistemica raggiunge direttamente il liquido cerebro-spinale andando a bypassare quello che si chiama, che viene definito, l'effetto di primo passaggio epatico. L'assorbimento del farmaco viene limitato da una quantità eccessiva di sangue e muco nelle cavità nasali e dall'utilizzo cronico di vasocostrittori come la cocaina oppure come i decongestionanti nasali. Il farmaco dovrà essere utilizzato tramite una siringa di piccolo calibro, quindi da 2,5 ml e un MAD, ovvero un mucosal atomization device, che ha la capacità di atomizzare il liquido, cioè renderlo cioè trasformarlo in particelle che vanno dai 30 ai 100 micron, e il farmaco da somministrare deve essere massimo di 2 ml da dividere in entrambe le narici, quindi massimo 1 ml per narice. In questa slide ho voluto riportare l'immagine di un MAD in basso a destra per chi non l'avesse mai visto, quindi è formato da un corpo che sembra plastico ma in realtà all'interno porta una guida metallica perché può essere anche piegato. e un cono morbido per ridurre il traumatismo alla mucosa. Mentre a sinistra ho riportato anche la corretta immagine, la corretta posizione del cono ed anche della siringa durante la somministrazione, e potete vedere la vaporizzazione interna. In questa slide invece è stato riportato il risultato di alcuni studi dai quali si evince che il fentanyl intranasale ha gli stessi benefici della somministrazione di morfina endovenosa, inoltre va anche a ridurre le tempistiche dell'analgesia, apportandola in modo più precoce rispetto a quella endovenosa. E, nelle linee guida australiane per la gestione del dolore addominale nell'infante e nel pediatrico è previsto anche l'utilizzo di questa metodica con fentanyl sia in triage che anche in preospedaliero. Questo è invece un algoritmo di somministrazione sempre di fentanyl intranasale utilizzato per i trasporti aerei in Australia, dove in base al peso del paziente viene imposto il giusto quantitativo di fentanyl da somministrare, sia della prima dose che delle successive. Anche se parzialmente off topic, abbiamo riportato anche gli ulteriori impieghi della somministrazione intranasale, come il naloxone per le overdose e diazepam e midazolam per patologia epilettica. Il limite di questo studio è stato la limitata disponibilità di articoli scientifici che riguardano il paziente geriatrico, in proporzione a quello ai molti articoli che abbiamo trovato per paziente pediatrico. Concludendo, posso dire che la revisione della letteratura ha risposto al quesito iniziale, ovvero un'analgesia intranasale può essere equiparata a quella endovenosa, utilizzando però dei farmaci biocompatibili, come dicevo prima, utilizzando una corretta dose e utilizzando anche una corretta procedura. Il farmaco più appropriato è il fentanyl, appunto per la sua biodisponibilità, non so perché va avanti, e inoltre garantisce una più rapida azione analgesica, una riduzione del discomfort per il paziente e una riduzione anche del rischio biologico di puntura accidentale da parte del professionista che utilizza la procedura. Vi ringrazio e vi saluto con questa frase. Nel 2010 si è iniziato a parlare di ospedale senza dolore, non dovremmo smettere di farlo. Buona giornata.